redigio.it e la storia continua. L'ex casotto aristocratico, prima puntata di due. La casa di Tolleranza, come la si chiama oggi, ebbe in tempi diversi diversi nomi. Sotto i romani conquistatori la si chiamava Lupanaria. Ai tempi di San Luigi, nel 1254, Bordello. In Francia, all'epoca delle crociate, Clapier, cioè conigliera. Come le case, le fanciulle che ivi convenivano a mercanteggiare i loro vezzi subirono le avarie dei tempi e le scellerate persecuzioni dei preti e dei regnanti, e dei preti soprattutto. I sacerdoti dalla bianca stola non erano mai sazi di feroci decreti che per loro istigazione emanavano imperatori e re. Essi, coerenti sempre al loro turpe ministero, le additavano al pubblico dileggio, le facevano cacciare da qualunque asilo che non fosse quello in cui dovevano prostituirsi. Facevano loro imprimere un marchio a fuoco sulle spalle o sul seno, come si usa con le giovenche al macello, obbligandole a indossare certe vesti e a tondere i capelli a una tal foggia che ciascheduno, vedendole, potesse dire senza tema di errare: «Sono prostitute». Carità degli unti del Signore, carità di quegli svergognati uomini che rappresentavano l'alleato dei milioni, il Dio impossibile, come direbbe l'illustre Trezza. Carità di coloro che hanno poi santificato puttane come una Maria egiziaca, una penitente di Magdala, come Giuditta, ma non la finiremo mai. Nell'antica Roma, alle prostitute era stato prescritto un abito conosciuto sotto il nome di famosa, che equivaleva a quello che oggi si dice di meretrice. Nel 1347 Giovanna la Prima, regina di Napoli, obbligava le prostitute d'Avignone a portare una aiguillette rouge sur l'épaule, forse per distinguere la meretrice legale dalle comuni. Carlo VI prometteva loro di vestirsi come meglio loro garbasse, sempre che portassero al braccio una jarretière e un drappo di colore differente. Enrico IV, più bizzarro di ogni altro, voleva vedere per mezzo della pancia di tutte le squadrine una placca dorata. Il comune di Genova, nel 1461, proibiva alle meretrici di indossare abiti e fogge all'usanza delle donne genovesi. Si intende che quest'ultime dovevano essere oneste. In Sicilia, il viceré Ettore Pignatelli, duca di Monteleone, vietò a tutte di coprire le spalle di manti, vestire velluto o di seta o damasco, o portare in alcuna parte dell'abito broccato in argento e oro. E Federico II, nel Parlamento di Messina nel 1221, proibì con decreto che le meretrici andassero ai bagni con le donne oneste. Oggi invece hanno per segnacolo un libretto che equivale alla patente rilasciata allo studente universitario di medicina. Ma è tanto l'una che l'altro possono esercitare la loro libera professione, quando abbiano però pagato la tassa che il governo esige per simili mestieri. Fatta questa digressioncella, veniamo a parlare di un quadro vivente rappresentante le Filles de Glace, quella in via Soncino Merati, chiamato ai tempi del teatro del Duca d'Ossuna, sozza innamorata, appunto perché la casa, al numero 15, serviva fin da allora a compri per compri amori. Un forestiero che guardasse questo illustre serraglio Non sospetterebbe che là dentro le creature si comprano per la miserabile moneta di 5 lire, beh ora 15, e le muraglie sono di quando in quando lavate dallo imbianchino. Le griglie sono sempre chiuse come quelle di un monastero. La postiera, difesa da un cancello di grosso ferro, è lucida come marmo di Carrara, sulla quale campeggia una larga croce, che, per chi non è dotto come un membro della famosa Società Genealogica di Milano, potrebbe essere confusa con quella del Cavaliere di Malta. Questo il di fuori. Per entrare è facile. Si scantona, si percorrono 4 passi di stuoia, si passa un cancello che viene aperto da una ex prostituta, lo chien de garde, cioè il cane da guardia, come la chiamano le fanciulle. Si capezzano 2 metri di tappeto a larghi fiorami e si è nel santuario. Inginocchiamoci. È il luogo del traffico. In questo tempio sacro a Venere, noi vediamo redivivere le Aspasie, le Glicere, le Timandre, le Messaline, le Saffo, le Manon Lescaut, le Ninon de l'Enclos, le Marion de l'Orme, le Margherite, le Musette, tutte brave fanciulle che offrirono al figlio di Pigmalione incenso e fiori. Lunghe e morbide trecce, dal nero cupissimo al biondo dorato, occhi sfavillanti dal colore di cielo al nero vellutato, sopracciglia di una seta finissima che ombreggiano guance di un purissimo carminio, labbra provocanti, tumide, coralline, braccia robuste, cicciose, bianche come la neve, petti turgidi, prepotenti, anelanti amore, corpi magri, grassi, aggraziati, sempre, gambe ben tornite e coperte della più bella calza di seta, stivaletti sbucanti dalle seriche gonne, dalla lunghissima coda, che imprigionano piedini da far venire l'acquolina in bocca a Socrate. Rutilanti fiumi di luce che abbarbagliano, medaglioni rappresentanti i trionfi della carne, pareti sontuose, divani orientali, tappeti persiani, mobili di mogano, quadri fiamminghi, specchiere di Murano. Tutto è un incanto. La vita in mezzo a quelle affascinanti bayadere sembra un sogno. Ma ahimè, non dura gran tempo. Un batter di ciglio ti strappa dal fatato incanto e ti butta sotto gli occhi la realtà nuda e cruda, come non la vorrebbero vedere mai quei burloni di idealisti. E mentre tu assapori voluttuosamente il guizzo dell'occhio d'una di quelle fate, mentre le accarezzi il bel volume dei capelli che le inonda il petto, mentre la tua immaginazione corre e si sbriglia, ella, in una delle 12 lingue parlate nel convento, prosaicamente ti dice: vieni. www.redigio.it e la storia continua.